9-8 minuti, Mattia Bazzar, ti sento, pezzone pop d'epoca, firmato dalla band di Antonella Ruggero. Quando riapriamo questa seconda parte del giorno delle locuste, io ci metto dell'allegria, ma caro professor Di Stefano, c'è un segnale inquietante che le devo segnalare. È arrivata una lettera anonima in redazione, una lettera che non è scritta a macchina, non è scritta a mano e nemmeno al computer, ma il messaggio è composto da sottili striscioline di pesce crudo e quindi attribuibile evidentemente alla lobby del sushi, e dice così: ti sfiletteremo con la spada di Attorianzo.
Porca.
Ce l'ha presente la spada di Attorianzo?
No, quella no.
Come non ho ce l'ha presente?
No.
Kill Bill non le dice nulla?
Ah sì, Kill Bill mi dice qualcosa, sì, però non a questi livelli.
Comunque la spada è quella di Attorianzo. In ogni caso la tengo in frigo la lettera, perché poi si deteriora se no.
Direi.
Gliela faccio avere quando ritorna dalla località segreta. Intanto dobbiamo necessariamente, professor Di Stefano, parlare di Amazon, perché è stata una
obbligatoria questa.
Una delle notizie della settimana, non che fosse una notizia non annunciata, ne abbiamo parlato
no.
infinite volte qui al giorno delle locuste. Siamo arrivati al punto.
Sì, siamo arrivati al punto perché la commissaria Vestager ha deciso di chiudere e di comunicare la decisione ufficiale contro il Lussemburgo. Sostanzialmente il Lussemburgo dovrà chiedere, ma sappiamo che difficilmente lo farà, dovrà chiedere il rimborso per 250 milioni di euro. Questo sarebbe l'ammontare delle tasse eluse da Amazon attraverso l'accordo di privilegio fiscale sottoscritto proprio con il Lussemburgo. Ma sappiamo che c'è un precedente molto più rilevante dal punto di vista economico, cioè i famosi 13 miliardi che l'Irlanda avrebbe dovuto recuperare da Apple, sul quale addirittura si sta andando in corte di giustizia, perché la Repubblica d'Irlanda, secondo la Commissione, non sta facendo nulla per recuperare questi 13 miliardi, anch'essi frutto di accordi sul dumping e sull'elusione fiscale, in questo caso dell'altro colosso della rete, e cioè appunto l'azienda di Cupertino della mela, insomma.
Amazon, che intanto va avanti per la sua strada, ieri ha mandato KO alcuni colossi delle spedizioni come UPS e FedEx, perché ci sono queste indiscrezioni che dicono che Amazon sta per entrare nel mercato delle spedizioni. Non è che vuole entrare anche nel mercato dei magazzini di zinco?
Beh, questo non lo escluderei. Forse vi ricordate che ne avevamo parlato proprio alla fine della precedente stagione del giorno delle locuste. C'erano queste notizie che riguardavano l'acquisizione da parte di Amazon di vere e proprie flotte, sia di navigazione sia flotte aeree. Adesso ci sarebbe questo vero e proprio servizio di consegne da mettere sul mercato, e questa indiscrezione ha prodotto un'immediata reazione degli operatori, per cui siccome in questo momento UPS e FedEx sono tra i principali clienti, fornitori, scusate, di Amazon, e quindi i pacchi di Amazon vengono consegnati prevalentemente da questi due, che sono i simboli delle consegne e anche i simboli famosi delle modalità di trasporto delle merci negli Stati Uniti. Ecco, nel 2018, secondo Bloomberg, se potrebbe essere lanciato questo servizio di consegna diretta da parte di Amazon, che si chiamerebbe Seller Flex. Amazon ritirerebbe i pacchi da rivenditori terzi presenti sul suo sito e li consegnerebbe direttamente ai clienti, senza passare appunto per questi fornitori, e questo ovviamente ha prodotto un'immediata crollo in borsa dei titoli di UPS e FedEx, ma soprattutto delinea sempre di più che la strategia di Bezos è una strategia a 360 gradi, che va dalla televisione e dalla concorrenza con Netflix, appunto allo shipping e alla concorrenza con i servizi di consegna dei pacchi, e quindi di movimentazione delle merci.
A proposito di colossi digitali che cambiano l'orizzonte dei mercati e anche in questo caso dei consumi dell'informazione, stiamo arrivando a un punto storico per quanto riguarda la storia della rete e dei consumi dell'informazione, perché Google starebbe per sottoscrivere ciò di cui si sta parlando da molto tempo, ovvero le news a pagamento rete.
Sì, anche qui non sappiamo quanto questa ipotesi sia reale, perché stiamo sempre parlando di una discussione in corso, di indiscrezioni sulle strategie. Comunque, secondo queste ipotesi che sono state riprese dal Guardian e da altri quotidiani, ci sarebbe un cambio di rotta appunto di Google, che starebbe ragionando per mettere a pagamento i servizi di news. In realtà sarebbero solo una parte dei servizi di news, perché evidentemente è impensabile che venga completamente chiuso l'accesso a Google News e a tutto quello che comporta, ma sostanzialmente, secondo questa indiscrezione, si tratterebbe di un'ipotesi con due prezzi: un prezzo zero appunto solo per i titoli delle news e prevalentemente per i giornali gratuiti, e invece uno o due abbonamenti per un accesso illimitato a pubblicazioni cosiddette di alta qualità. In realtà, per chi si era già accorto, bisogna dire che c'era già stata una forte evoluzione con Google Play, nel senso che moltissimi dei quotidiani a livello internazionale delle edizioni digitali sono oggi disponibili sulla piattaforma Google Play di Google a un prezzo appunto convenzionale, senza dover passare per l'abbonamento diretto di ogni singola testata.
Sa chi, a chi ho chiesto conferma di questa ipotesi delle news a pagamento di Google?
No, a chi?
A Google. Adesso
direttamente.
Sì, certo, digitato news a pagamento e Google, che non è autoreferenziale, cosa mi mette? News a pagamento su Facebook entro il 2017, così scarica la responsabilità sulle spalle di Zuckerberg e peggio per lui. Senta, ma c'ha ancora qualche minuto per restare con noi?
Sì, certo.
Ah, perfetto. Allora, torniamo per un attimo all'Irlanda, visto che l'avevamo lambita parlando di Amazon, perché la prima volta l'Irlanda ha registrato il segno meno sui rendimenti dei bond.
Sì, è abbastanza clamoroso, perché bisogna sempre considerare il fatto che in questo momento esistono obbligazioni a segno negativo solo per tre paesi in Europa, che sono la Germania, l'Austria e la Finlandia, e da ieri, o meglio dell'altro ieri, sono finiti in tassi negativi anche le obbligazioni, ovviamente quelle a medio-lungo termine, di Irlanda. E questo è abbastanza sorprendente, perché l'Irlanda solo due anni fa pagava sostanzialmente tassi di interesse al 5,5% sulle proprie obbligazioni, perché veniva, lo ricordiamo, da una crisi violentissima, che aveva anche prodotto un forte peggioramento della sua posizione debitoria. Quindi il fatto che si sia passati da 5,5 addirittura ai tassi negativi dà il senso della trasformazione e anche della ripresa economica dell'Irlanda, ripresa economica che sembra abbastanza forte, perché quest'anno ci sarà una crescita del 4,3% del PIL e del 3,5% nel 2018. C'è molto da domandarsi se quanto di questa crescita appunto dell'Irlanda sia legata alle scelte che sono state fatte in termini di dumping fiscale rispetto ad altri paesi europei, ma questo è un altro capitolo, un'altra storia che è anche molto difficile da andare ad appurare e analizzare, almeno nel brevissimo periodo.
Un ultimo argomento e poi la lascio andare, perché so che deve scappare, e dico scappare non a caso, visto quello che abbiamo raccontato della sua vicenda personale, e però non possiamo non dire della gendarmerie, della guardia di finanza che ha bussato alle porte di Vivendi. C'è dietro anche, come dire, un tema politico
Attorno a questa... no, allo Stato sembra un'operazione, come dire, di natura puramente giudiziaria nel senso più stretto del termine, nel senso che c'è stata questa operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Gendarmeria a Parigi, e il nucleo di polizia tributaria di Milano, affiancato dai colleghi francesi, è andato appunto negli uffici parigini di Vivendi e in quelli della banca d'affari sempre francese Natixis per una serie di perquisizioni mirate. L'obiettivo erano documenti e soprattutto comunicazioni di posta elettronica per indagare eventuali accordi occulti sul rastrellamento di Azione Mediaset. Quindi in questo specifico campo siamo di fronte a un'indagine che è condotta dall'aggiunto Fabio De Pasquale, che riguarda la possibile rastrellamento in modo irregolare del titolo di Mediaset. Però ovviamente è abbastanza facile fare un parallelo tra questo, l'accordo che è stato fatto tra Italia e Francia sulla vicenda di Fincantieri, e l'apertura che, guarda caso, è arrivata proprio ieri dal presidente francese Arnaud de Puyfontaine, che ha detto sostanzialmente che è disponibile a incontrare il governo italiano e i regolatori per discutere del futuro della rete, non ci pensa a vendere l'asset che, come è noto, disgraziatamente all'epoca della privatizzazione della vecchia Telecom Italia non venne separata, ma qualche accordo sul modello sembra anglosassone, cioè quello che oggi è operativo in Inghilterra, dove la rete è di proprietà di British Telecom, ma in realtà gestita da una società controllata dal pubblico per proprio anche quello che sono le politiche di investimento. Ecco, questa sarebbe un'apertura rilevante da parte di TIM e che forse non è del tutto da non mettere in relazione alle notizie relative alle inchieste giudiziarie su Mediaset, che vedono sempre al centro Vivendi, lo ricordiamo, azionista di riferimento anche di TIM Telecom.
Alle 9:20 minuti io, professore, la lascio andare. Mi raccomando, stia allerta, prudenza. Se sente cose strane attorno a lei, tipo gente che dice tora, lei fugga e chiami le forze dell'ordine.
Sono sicuramente molto attento.
Mi raccomando, la lobby del sushi, i sicari del pesce crudo sono sulle sue piste. Arrivederci alla prossima settimana.
Alla prossima.
Grazie per essere stato comunque con noi, e visto che abbiamo ancora qualche minuto, io tento un collegamento anche con il professor Alessandro Santoro, che ugualmente mi è in treno, sta viaggiando verso la capitale, ma se ci riusciamo ci facciamo raccontare anche di che cos'è sto casino dello spesometro che sta scuotendo non solo il commercialismo tutto, ma anche qualcosa di più. Vediamo se riusciamo a collegarci. E allora c'è chi come Matteo Renzi lancia la campagna elettorale viaggiando in treno da una parte all'altra della penisola, e c'è chi ugualmente viaggia in treno nelle campagne tra Firenze e Roma. E il professor Alessandro Santoro, eccolo qua per chiudere questa puntata del giorno delle locuste, e a lui rivolgiamo il nostro appello disperato. Abbiamo letto spesometro, spesometro, spesometro su tante prime pagine dei giornali in questi giorni, e caos attorno allo spesometro. Ci spiega che cos'è, che cosa sta succedendo? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Beh, dunque, lo spesometro è uno strumento che ben conoscono, ahimè, molti lavoratori autonomi, professionisti e soprattutto molti intermediari fiscali e commercialisti che hanno a che fare con questo strumento da diversi anni. Si tratta in pratica della comunicazione da parte dei contribuenti di tutti i dati concernenti le fatture emesse e le fatture ricevute. Stiamo quindi parlando dei contribuenti che hanno una partita IVA, che sono lavoratori autonomi o imprenditori o anche al limite società, e che appunto da qualche anno devono trasmettere tutti i dati relativi alle transazioni effettuate con altre partite IVA all'Agenzia delle Entrate. Questo obbligo di trasmissione fino all'anno scorso era previsto annuale e a qualche mese dalla chiusura del periodo di imposta, quindi successivamente alla conclusione dell'anno. Con la scorsa legge di stabilità è stata cambiata la periodicità di trasmissione, è stato previsto un invio in tempo reale di questi dati, che dovrebbe servire per effettuare quei famosi incroci di cui abbiamo parlato più volte nella trasmissione. Per esempio, io avevo previsto che verso settembre si sarebbe parlato di questi incroci. Bene, questi incroci dovrebbero basarsi proprio sugli spesometri inviati dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere in grado di appunto incrociare i dati dell'acquirente con i dati del venditore per controllare che non ci siano irregolarità. Se non che il sistema di trasmissione di questi dati ha manifestato diversi problemi e alla fine si è...
Cioè error 404, URL not found, tutto fermo?
Una cosa di questo tipo, cioè ha avuto diversi problemi. Quello che ha finito sui giornali è stato il caso di un contribuente che a quanto pare è riuscito a risalire a dei dati che in teoria sarebbero stati protetti dalla privacy, non riguardanti lui ma riguardanti non solo i suoi fornitori e i suoi clienti, ma tanti altri contribuenti. E poi, a seguito di questo, ha cascata tutta una serie di problemi, da cui da ultimo il fatto che molti modelli che venivano trasmessi dagli intermediari venivano rigettati dal sistema, che diceva il file deve essere rinviato. Quindi si può immaginare la legittima frustrazione dei professionisti che da mesi ormai stanno cercando di capire come fare questa trasmissione, e adesso, a pochi giorni dalla scadenza, si ritrovano in queste condizioni. È stata prorogata, però non può essere cancellato l'adempimento per il semplice fatto che la legge di stabilità attribuisce all'adempimento e all'utilizzo poi di questi dati dalla parte dell'amministrazione finanziaria per fare questi famosi incroci un gettito molto importante, per cui se venisse meno verrebbe meno anche questo gesto.
Ma questa è l'Italia, professor Santoro, chiusiamo così, perché siamo arrivati alla fine della trasmissione, sta decadendo il segnale telefonico. Io la ringrazio per averci illuminato su i problemi dello spesometro. Le chiedo proprio una ultima cortesia in chiusura, per chiudere col botto: tira la manopola, quella che ferma il treno?
Come dice, non credo. Poi sui nuovi treni non è più possibile, su questi treni qua.
Non si può più tirare la manopola per fermare il treno?
Per pura porta sì, ecco, sì, è qua. Sì, solo che mi servono gli attrezzi, vado a prenderli un attimo, poi nel GR
sì, tutti bravi a dire un attimo poi torno. Mannaggia, potevamo chiudere col botto, col treno lanciato verso Roma bloccato dal professor Santoro, che sta andando a un importante incontro istituzionale, quindi per ringraziarla le dico, per fare il bullo quando incontra le istituzioni, gli dica che dopo la bolla del sushi sta arrivando quella sullo zinco, ce l'ha detto Di Stefano.
Ah beh, se l'ha detto Di Stefano è certamente vero, quindi devo comprarlo o venderlo lo zinco?
Non ho capito niente, ma lei faccia il grosso con quelli degli ambienti finanziari e dica oh, so della bolla sullo zinco, vedrai che fa bella figura.
Va bene, ok, grazie.
Arrivederci. Allora. Tiri la manopola comunque, mi raccomando. A dopo. Salve. No, a dopo niente, perché siamo veramente in chiusura. Finisce qua questa puntata del giorno delle locuste. Un po' precaria perché nessuno era qua con me, ma tutti erano là al telefono. Ci rivediamo la prossima settimana di venerdì. Il professor Di Stefano sarà di nuovo tra noi. Su Lobby del Sushi permettendo. Grazie per esserci stati. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, buon weekend.